Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Nona puntata. Un anno fortunato. Convoglio numero 6. Luglio 1942. Sulla tratta ferroviaria verso est.
Il luogo. Una casa con tante stanze che si inseguono una nell'altra. Forse la grande casa dei miei suoceri o quella di Pietroburgo. In ogni stanza ci sono gruppi di persone, uomini e donne, tutte vestite nello stesso modo. Cappotti grigi, cappelli. E tutti hanno vicino loro una valigia. Sembrano pronti per partire. Più rassegnati che pronti. Nessuno di loro parla. La scena è tutta grigia, anche le facce, gli abiti, gli oggetti, come in un vecchio film muto. Solo un colore risalta. La stella gialla che ognuno porta cucito sul cappotto. Il loro sguardo è distratto, rivolto lontano. Passandogli accanto li guardo, ma loro sembrano non vedermi. Riconosco i fratelli di Michel, Paul, Samuel, Sofia, Alexandra. Dietro a loro c'è Michel. Gli passo accanto, chiedo delle bambine, ma anche lui non mi vede. Esco dalla stanza, forse cerco le bambine, ma mi sono svegliata di colpo. È stato un brusco risveglio, il treno ha frenato e ci ha fatto finire uno addosso all'altro. Che strano sogno. I morti sembravano vivi e i vivi... Mi sono guardata in giro come a cercare nel vagone le bambine. Ero preoccupata perché nel sogno non c'erano. Babette e Minouche. Così chiamavamo Denise appena nata. Era il 1929. Che anno fortunato fu quello per noi.
Udì chiamare David David, una voce ovattata dalla neve, dal cielo basso e dall'oscurità, una voce stremata che si perdeva e si arrestava di colpo, come occultata da un tornante sulla strada. Fu l'ultimo suono reale che giunse fino a lui. Punto.
Ti ho portato del caffè, Michel, lo vuoi?
Ah, sì, grazie. Ho finito di copiare proprio ora.
Ah, allora? Cosa ne dici?
Ah, bene, molto bene. Anche se il tuo David Golder, dal principio alla fine, ripete sempre le stesse cose.
Oh, grazie, quindi?
Beh, sfoltire, tagliare tutto ciò che è prolisso, tedioso.
No, dici le stesse cose che mi ha detto André Foucault quando ha letto il manoscritto. Riduca di una cinquantina di pagine. Ma lui pensa soprattutto al numero di pagine della sua rivista. Beh, è comprensibile.
Vabbè, però la pensa come me.
Può darsi, ma io la penso diversamente. Non taglio una virgola. Non ho proprio voglia di impegnarmi in una quinta stesura del romanzo. Come se si trattasse soltanto di accorciare qualche dialogo o di strappare un po' di pagine.
Sei libera di fare come vuoi, Ren. Ma credo che tu debba cercarti un altro editore. Vedi tu qual è la cosa meno impegnativa.
Non sto nemmeno bene con le nausee che ho. Solo a vedere il malloppo di carta del romanzo mi viene da vomitare.
Puoi anche rimandare. In questo momento è molto più importante la tua salute. Il parto, secondo il medico, potrebbe anche essere imminente.
Sono troppo convinta della bontà di quello che ho scritto. Il romanzo non è adatto ai ristretti formati delle oeuvre libre. Ma so già a chi rivolgermi. Farò avere il romanzo a Bernard Grasset.
Ah, buona idea. In questo momento è l'editore parigino di punta.
Già, ed è quello che ha pubblicato per primo il mio amato Proust. E recentemente ha lanciato Il diavolo in corpo, il romanzo di un esordiente che ha avuto uno straordinario successo. Sono sicura che lui non si scandalizzerà per i vari merda e fottuti e altri vocaboli un po' forti che ci sono nel romanzo. Sai cosa farò?
So che io non ti consentirò di muoverti da casa nel tuo stato. Il medico te l'ha proibito, ricordi?
Sì, sì, da domani mi metto a letto, promesso. Andrai tu a spedire il manoscritto, fermo posta. E questa volta con un nuovo pseudonimo. Non più Pierre Neri, come per i precedenti romanzi, ma signor Michel Epstein.
Ah, così se sarà respinto la responsabilità sarà solo mia. Bene, brava.
Avanti, direttore.
Sì!
Buona giornata, signor Grasset.
Lo pubblichiamo, Müller. Ha ragione lei, questo romanzo ha una forza indiscutibile.
Di quale romanzo parla, signor Grasset?
Di David Golder. Lei stesso ha scritto una scheda entusiasta.
Ah, sì, certo. Un autore sconosciuto, ma senza dubbio un narratore di classe. Il romanzo è uno straordinario quadro di costume, di una durezza insolita.
Si può collocarlo nella categoria romanzo d'affari, un genere che va per la maggiore. La violenza della scrittura mi ha ricordato Moran, che abbiamo pubblicato qualche anno fa. Però qui contraddistinta da una morale che definirei biblica.
Infatti l'autore, almeno dal nome, sembra ebreo, Michel Epstein.
E poi il dialogo è serratissimo, privo di fioriture.
E il continuo susseguirsi di colpi bassi tra finanzieri, petrolieri.
Ah, sì, stupefacenti! E non mancano neppure scene di grande sadismo. Insomma, un misto di modernità, estirismo e trivialità. Un testo di difficile classificazione, quello che ci vuole per far impazzire i critici di ogni tendenza. Ah, io mi pregusto già gli scontri polemici, modernisti contro reazionari, parrucconi contro femministe, ebrei contro antisemiti. Müller, si metta alla macchina da scrivere!
Signor Grasset, ho parecchi arretrati di manoscritti da leggere. Non può dettare alla signorina Gabrielle?
Scriva, Müller! Signor Michel Epstein. Fermo posta, Paris, Louvre, eccetera.
Sì.
Gentile signor Epstein.
Signor Epstein.
Ho letto personalmente il suo manoscritto. E ho trovato eccellente.
La mia Denise. Nacque il 9 novembre 1929. L'abbiamo chiamata Denise France Catherine. Ah, è stato un parto difficile, ho sofferto per un giorno e una notte. Ma in quei due giorni sono stata più coccolata che in tutta la mia vita. Denise non somigliava a nessuno. E allo stesso tempo sembrava molto vecchia e molto, molto saggia. Come tutti i bambini nelle loro prime ore di vita.
Sono preoccupato, Müller. Com'è possibile che il signor Epstein non abbia ricevuto le lettere e i telegrammi che gli abbiamo inviato?
Potrebbe essere via, lontano da Parigi, dalla Francia. Un viaggio, un impegno improvviso. Il vero problema, signor Grasset, è che non conosciamo il suo indirizzo. Abbiamo solo il riferimento del fermoposta.
Già. Ci vuole un'idea, Müller.
Pubblichiamo un annuncio su tutti i quotidiani di Parigi.
Ah, ottima idea, Müller! Lo preparo immediatamente in questi termini. Prenda nota.
Sì.
Cercasi urgentemente autore a nome Epstein, che ha inviato il manoscritto di un romanzo alle edizioni Grasset.
Va bene. Lo porto subito all'ufficio stampa per la diffusione, signor Grasset.
Speriamo che l'autore misterioso sia a Parigi e legga i giornali. Abbiamo già informato la stampa e fatto avere ai recensori alcuni stralci del romanzo. Rischiamo di andare in libreria senza sapere che sia davvero l'autore, senza contratti anche.
Forse c'è stata troppa fretta.
Ma quale fretta, Müller? Pensi se questo signor Epstein avesse spedito copie del manoscritto a tutte le case editrici concorrenti? Non possiamo lasciarci scappare un libro simile! Del resto lei sa come la penso. Solo l'azione è il rimedio supremo che non tradisce mai.
Ciao amore! Finalmente in piedi!
Sì, ma ancora con le gambe molli.
La piccola Minouche dorme?
Sì, è nella sua stanza con Cecil. Ma perché continui a sventolare quel giornale?
Perché forse c'è qualcosa che ti riguarda. Senti un po', senti. Le edizioni Grasset annunciano la prossima pubblicazione di un'opera che assicurano farà molta strada. Senti qua. Non soltanto una creazione letteraria di assoluto valore di un nuovissimo scrittore, ma una lucida visione della nostra epoca e degli aspetti particolari che in essa assume la lotta per la vita.
E allora dov'è che mi riguarda?
Aspetta. Amore, ambizione, denaro. Per la sua potenza, il romanzo ricorda Papà Goriot di Balzac e il naturalismo di Dickens e di Zola.
E quindi?
E non capisci? Stanno già preparando il lancio di David Golder senza nemmeno averti avvisata.
Ma se non dicono neppure il titolo del mio romanzo,
ma
dai.
Certo, fa parte della strategia pubblicitaria. Stanno creando l'attesa.
Può darsi. Grasset è famoso per questi lanci con fuochi d'artificio finali, soprattutto quando deve promuovere nuovi scrittori sconosciuti. Ha fatto così anche con Raymond Rédiguet. Io però non ho mai letto Papà Goriot.
Allora è venuto il momento di leggerlo. In previsione della pubblicazione, sai, conferenze stampa, domande dei recensori, dei critici.
Va bene, lo leggerò. Piuttosto, mio caro, dobbiamo verificare se al fermo posta nel frattempo è arrivata almeno una risposta di Grasset. Non vorrei che avesse rispedito il manoscritto al mittente.
Ma come sei negativa. Adesso si pranza, amore. Alla posta ci andrò prima di rientrare in banca.
Al fermo posta di Paris Louvre trovammo un bel mucchietto di lettere e telegrammi dell'editore Grasset che scongiurava l'autore del manoscritto inviato alla sua casa editrice di presentarsi subito in sede per firmare il contratto. Così, 3 settimane dopo la nascita di Denise, ma ancora debole e provata dal parto, mi presentai all'editore.
Buongiorno, signora.
Buongiorno. Ah, forse si aspettava di incontrare un uomo maturo, magari un banchiere in pensione.
Mi scusi. Prego, sieda.
Grazie.
E certamente non mi aspettavo una giovane donna. Prego, fuma.
No, grazie. Sto allattando. Sono da poco diventata mamma.
Ah, capisco.
È per questo che non mi sono presentata prima. Sono stata poco bene e ho avuto molto da fare in queste ultime settimane.
L'immagino.
E comunque, sono io l'autrice di David Golder, Irène Nemirovsky.
Sì, mi è stato detto dai miei collaboratori. A proposito, chiamo Henri Müller. Il lettore che mi ha passato con scheda entusiasta il suo manoscritto. Sì, pronto, Camille. Dica a Müller di venire da me. Dunque, lei è russa?
Sì, russa. Sono nata a Kiev nel 1903.
Certo, ma dirà tutto a Müller. Compilerà con lui la scheda biografica. Lei scrive e parla un francese fluido, corretto. È sempre vissuta in Francia, a Parigi?
No, vivo in Francia da circa 10 anni. Mi sono trasferita con la mia famiglia nel 19. Ma ho sempre parlato e scritto in francese, fin da piccola.
Permesso.
Ah, signora...
Nemirovsky.
Le presento il signor Müller, il primo suo ammiratore.
Molto piacere.
Piacere mio.
E Müller, stavo dicendo, la signora che poi la affiderò a lei per preparare la scheda biografica per la prassi amministrativa.
Certamente, signor Grasset.
Il suo romanzo, signora...
Nemirovsky.
Non lo pubblicheremo nei Cahiers Verts diretti da Daniela Levy, ma nella collana Pour Mon Plaisir, destinata solo a quegli autori fortunati che riescono a entusiasmare il mio gusto personale.
Ne sono onorata.
Mi permetto di ricordare che la collana ha appena ospitato le ultime opere di scrittori come Cocteau e Jean Genet.
Ma veniamo alla sua opera. Come certamente puoi immaginare, il lancio di un libro ha bisogno di qualche ingrediente curioso per colpire il lettore. Certo. Nel suo caso c'è già un elemento importante, quello della lingua. Lei è russa, ma scrive in francese. Ma non è sufficiente. Nel nostro paese sono numerosi i suoi compatrioti che scrivono nella nostra lingua. Punteremo quindi sulla sua giovane età. Purtroppo non possiamo farla passare per una diciassettenne, l'età di Raymond Radiguet quando pubblicammo Il diavolo in corpo. Le toglieremo solo 2 anni invece di...
26.
Ah, 26. Bene, allora quando parlerà con i giornalisti dirà di averne 24. Müller ha con sé il contratto che abbiamo preparato per la signora...
Nemirovsky.
Eccolo, direttore. Prego, signora.
Ma devo firmare subito?
Questo contratto è solo per la cessione dei diritti, signora Nemirovsky.
Ho capito.
Per discutere la parte amministrativa, compensi, royalty, eccetera, l'accompagnerò poi nell'ufficio legale.
Dobbiamo far presto, signora. Il suo romanzo deve andare nelle librerie prima di Natale, ormai manca poco. Già nei prossimi giorni potrà vederne dei piccoli estratti su alcune riviste e anche su diversi quotidiani. E tra una settimana le farò avere le prime copie. Una casa editrice come un grande formicaio, mia cara signora. O se preferisce, come un grosso alveare dove si lavora sodo e dove rimane poco tempo per sognare. Quello lo lasciamo a voi artisti!
Parigi, gennaio 1930.
Michel, senti un po' se ti piace la dedica che ho scritto per mia madre.
Fagliela un po' carina, dai.
Sì, carinissima. Dopo il grande orsacchiotto che ha regalato a me per la nascita di Denise. Senti, alla mia cara mammina in ricordo della sua piccola Eroshka. Ti piace?
Ma chissà se capirà l'ironia.
Senti, leggendo le recensioni, salta subito all'occhio che quasi tutti i critici sono caduti nella trappola tesa dal tuo editore. Non ce n'è uno che non citi almeno uno degli autori che quel furbo di Grassetti ha attribuito come fonte di ispirazione. Balzac, Dickens, Zola, Mirabeau, Bernstein, Shakespeare, Tolstoi, Dostoevsky, Proust, Giraudoux, Morin, Kessel e perfino Tarot.
Grasset è un mago della pubblicità. E visto le copie che vende il libro, non mi sognerò mai di lagnarmene. Lui, in Francia, incarna l'editoria all'americana, quella che si inventa il suo mercato. Pensa che il supplemento letterario del New York Times l'ha definito il più grande degli editori europei, proprio per i colpi pubblicitari che riesce ad assestare.
Guarda qui, guarda, in questa recensione sì. Si parla di capolavoro. Il settimanale è Le Temps. È fuori di dubbio che David Golder è un capolavoro, ecco. E il critico André Terrive è tra quelli che rifiuta l'accostamento con Balzac. La sua storia è così crudele, così brutale, che non gli resta nessuna maestà epica. E tuttavia mi domando se la vera grandezza non risieda proprio là dove manca il grandioso. Capito?
Sì.
Oi. Ma ci sono anche le recensioni negative.
Cominciavo a preoccuparmi per tutte queste lodi.
Questi dovrebbero esserti amici, invece. Senti un po'. Sappiamo che questo quadro degli ebrei, re dell'oro e del petrolio, piace tanto ai numerosi antisemiti. Lo scrivono sul settimanale Réveil Juif. E quest'altro, Golder è la tipica figura dell'ebreo per antisemiti, Pierre Paraf, Illustration Juive. Ho la vaga impressione che nei prossimi giorni ti dovrei dar da fare per respingere queste simpatiche bordate amiche.
Ho già ricevuto la richiesta di un'intervista dall'Universo Israelita, l'organo ufficioso del Concistoro Centrale di Parigi. Anche loro hanno espresso serie riserve sul romanzo. Mi rimproverano di aver calcato la mano per esigenze drammatiche, annoverandomi tra quegli autori convinti che con i buoni sentimenti non si fa buona letteratura. Ma veramente io questa cosa non l'ho mai pensata.
La stampa ebraica che ti giudica si chiede com'è possibile che nel tuo romanzo non ci sia alcuna allusione a una società ebraica un po' più simpatica.
Ma io li ho visti così. Il mio non è un romanzo a tesi. Nel costruirlo mi sono avvalsa della facoltà di non risparmiare nessuno, ebrei e non ebrei. Non mi sono certa sentita obbligata ad osservare alcuna fedeltà razziale o religiosa per via della mia nascita, che del resto considero come un fatto del tutto casuale. Cerco di descrivere gli uomini come sono, non come dovrebbero essere o come dovrebbero piacere a qualcuno.
Sweet Nemirovsky. Originale radiofonico, scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della nona puntata: Irene Miroschi, Paola Della Pasqua, Michelle Epstein, Luca Sandri, Bernard Grasset, Ruggero Dondi, Henri Müller, Mario Cei, speaker Marco Trovesi. Editing e sonorizzazione Angelo Sanvido. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia.